Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati a Centrale Sport. Siamo al 19 dicembre, praticamente ad una settimana dal Natale, ma il campionato non si ferma, perché dopo la gara di ieri, che il Nardò ha vinto contro il Barletta, c'è in vista un turno infrasettimanale. Si tornerà in campo già mercoledì, un'altra trasferta difficile per il Nardò, che affronterà l'Altamura. Parleremo di quella che è stata la penultima giornata del girone d'andata con Fernando Pero.
Ben ritrovati.
E con il nostro ospite, che questa sera, come sempre, è uno dei protagonisti della gara di ieri, Gianmarco Antonacci.
Buonasera.
Grazie Gianmarco per aver accolto il nostro invito. E partiamo proprio da questa partita di ieri, no? Era una partita importante, perché si era reduci dalla sconfitta di Brindisi, quindi magari qualche tensione poteva essere un'incognita, la reazione al primo KO stagionale, però mi sembra che il Nardò abbia disputato una delle sue migliori partite.
Sì, era importante reagire in maniera positiva dopo appunto la sconfitta contro il Brindisi. Abbiamo incontrato comunque una squadra molto, molto forte, perché era al secondo posto, quindi era importante fare ottenere i tre punti anche per rimanere attaccati lì nelle zone alte della classifica.
Una vittoria storica, Fernando, tu che naturalmente hai una memoria che però non può andare fino a 55 anni fa, quando il Nardò per l'ultima volta aveva battuto in casa il Barletta, era il campionato 67-68, campionato di Serie C. Da allora, per la verità, c'erano stati pochissimi incroci, soltanto altri due mi pare, con quello di ieri il terzo, però voglio dire, è un dato statistico degno di nota. Un altro dato statistico è che per la prima volta il Nardò ha giocato in contemporanea con una finale del campionato del mondo, no?
No, è il campionato del mondo che ha giocato in contemporanea. No, scherzi a parte. Sì, è strano che, essendo sia Nardò che Barletta, insomma, due squadre abbastanza blasonate, poi non abbiano mai avuto la possibilità di incontrarsi con molta frequenza nel corso della propria storia sportiva. Chiaramente si è militato in categorie diverse, pur categorie importanti. Il Barletta ha avuto, diciamo, più fortuna nel militare anche in Serie B. Se non erro,
sì,
sì,
no.
Se non erro, sì, ha giocato in Serie B, ma allora ebbe il Scarnecchia, che era il riferimento.
All'epoca era Di Cosola il presidente
Di Cosola, sì, ha detto benissimo. Però ieri c'era curiosità di vedere all'opera questa squadra, meno curiosità di vedere il Nardò. Stranamente, perché noi abbiamo capito ormai di che pasta sono fatti i nostri ragazzi, che non abbassano la guardia di fronte a niente, però c'era questa curiosità di vedere la reazione, appunto, nel post gara di Brindisi. Non è che avessimo dubbi su quale sarebbe stata la reazione, perché è chiaro che le sconfitte lasciano degli strascichi, però come si dice, no? Le frasi fatte, dalle sconfitte bisogna rialzarsi più forti di prima, e quella sconfitta di Brindisi era stata assorbita subito. Anche il mister aveva lasciato delle dichiarazioni senza fare alcuni drammi su quanto era successo a Brindisi. Statisticamente doveva accadere, un po' sorprendente il numero dei gol presi, però di quella partita ne abbiamo parlato già abbastanza, secondo me meritava altre fortune. Però è andata così. In questo tour de force contro le squadre, diciamo, blasonate, secondo me stiamo facendo benissimo anche a livello di gioco, e ieri abbiamo, secondo me, disputato fra le migliori partite del campionato, perché adesso non vorrei togliere merito ad altre giornate sportive. mi è piaciuta tanto la squadra, perfetta, con i nuovi integrati in maniera eccezionale, schierati dal primo minuto tutti e tre, come se stessero giocando da Nardò sin dall'inizio della stagione, ma questo è merito, lo sappiamo, del gruppo, no? Nel momento in cui un nuovo arrivo diventa, si integra subito, è perché i compagni sono così cresciuti nella testa da integrarlo, no? E da farlo amico, benché poi sono ragazzi che fra di loro si conoscono, che il mister conosceva, però per esempio i due gol di Ferreira che aveva fatto negli spezzoni di gara, oppure ieri per la prima volta abbiamo ammirato dall'inizio Addae e abbiamo capito i trascorsi della sua carriera perché erano importanti, Montinaro lo conoscevamo ed è uscita una signora partita. Certo non è stata spettacolarissima finché magari nel primo tempo, però l'intensità era palpabile, no? Anche la voglia di fare dei ragazzi, forse anche troppa nel momento in cui non si è avuta la lucidità necessaria per concludere in porta anche in maniera vincente nel primo tempo. Poi la gara insomma ha avuto un unico filo conduttore, secondo me. Io mi dispiace dirlo, ma non ho visto un Barletta all'altezza della squadra che veniva presentata. Probabilmente ha trovato la giornata storta. Preferisco credere invece che siano più meriti nostri che demeriti loro. Hanno avuto solamente un'occasione nel finale con la parata di Viola e con la recriminazione che c'è stata sul presunto penalty, però per il resto il Nardò ha sfiorato tantissime volte il 2-0, ha avuto modo di fare gol anche prima, un dominio totale secondo me. Bisogna essere onesti a riconoscere che c'è tanto orgoglio nel veder giocare questa squadra. E poi ripeto, io non entro nel merito dei singoli perché si vince in 11 e si perde in 11, potrei anche citarli i singoli, ma non sarebbe come posso dire, giusto, equo nei confronti proprio del gruppo. Quello che conta è che stiamo là, abbiamo dimostrato che nessuna squadra ci ha messo sotto, nessuna, pur perdendo a Brindisi nessuna ci ha messo sotto, di questo ne sono più che convinto. Ieri voglio dire, uomini importanti del Barletta per me sono scomparsi dai radar, a parte qualche iniziativa individuale fatta dallo Iodice che abbiamo visto, insomma, che ha il dribbling per saltare gli avversari, poi noi siamo stati bravi a chiudere tutti i varchi, ma veramente altro che finale mondiale. Cioè, secondo me chi è venuto al Giovanni Paolo II ieri si è divertito alla grande, fermo restando che poi c'è stato un secondo tempo tutto da vedere della finale mondiale che ha raccontato tanto, no? E che comunque è stata entusiasmante. Adesso chiaramente stiamo facendo un po' di ironia, no? Però lo stadio è un'altra cosa. E ieri, a parte che lo abbiamo reso pubblico facendo un plauso alla gente che è venuta allo stadio piuttosto che preferire la finale mondiale, però secondo me venendo allo stadio ha fatto la scelta giusta. È fatto la scelta perché ci siamo divertiti, cioè la gente quando vedi che alla fine applaude convinta, quando non c'è un fischio neanche isolato che parte, quando non c'è una recriminazione, vuol dire che il gioco è stato totale. Il gioco è stato bello, lo sport ha vinto, anche, è stato bello anche il rapporto fra le tifoserie che quasi sia si sono fra virgolette ignorate, no? Come se ognuno faceva il tifo per conto proprio, come è giusto che sia. Quindi una giornata veramente da incorniciare. Io questo Nardò Barletta credo che me lo ricorderò per un po' di tempo, nonostante il gol non sia stato, diciamo, realizzato nell'azione più propizia, no? Oppure quella più spettacolare, perché lì un po' di fortuna l'abbiamo avuto, perché di fatto il pallone è passato sotto i piedi del portiere, tirato da una posizione molto angolata, però ai punti comunque avremmo vinto, quindi per me bravissimi tutti.
Sì, in effetti poi diciamo questi scontri tra squadre che occupano le zone alte della classifica, come era la gara di ieri tra Nardò e Barletta, molto spesso sono così, no Gianmarco? Gare molto equilibrate, molto tattiche, magari la squadra che gioca in casa produce di più, anche se poi non è facile creare occasioni da rete come abbiamo visto ieri nel corso del primo tempo, poi arriva il gol e la gara si sblocca, tant'è che dopo l'1-0, appunto, come diceva Fernando, Leonardo ha sfiorato in 2-3 circostanze il raddoppio. Diciamo che un po' è stata questa la partita di ieri.
Sì, io penso che comunque quest'anno in particolar modo il campionato sia molto equilibrato, perché ci sono molte squadre che puntano appunto alla vittoria finale, comunque le zone alte della classifica puntano a fare bene, e nonostante ciò però anche altre squadre che magari in questo momento si trovano un po' più sotto comunque cercano di vincere, sia per fare più punti possibili per poi fare un girone di ritorno più tranquillo, quindi è un campionato diciamo avvincente, secondo me uno dei più difficili degli ultimi anni.
Diciamo pure più difficile.
È più difficile, sì.
Sì, perché in altre situazioni, voglio dire, cioè, è vero che c'erano grandi realtà, anche se per esempio non ricordo campionati strabilianti dell'Andria, no? Che magari, o come il Taranto, che non è riuscito a vincerlo comunque, perché sono società che sono salite per vie traverse in Lega Pro, no? Cioè l'unica in questi anni che ha dato veramente... così, ha messo il piede su tutti gli altri, è stata il Cerignola l'anno scorso, che non ha lasciato scampo a nessuno, no? Poi per il resto sì, sono stati campionati nei quali sì,
due anni fa ci fu il testa a testa tra Taranto e Picerno, no? Che poi il Taranto
ma sono proprio situazioni normali in un campionato, no? Però vedere tante contendenti che a settembre dicano noi abbiamo questa ambizione, cioè io vado anche a, faccio un gioco anche di memoria, il Gravina lo aveva anche dichiarato, cioè lasciamo perdere quale che adesso il Gravina sia in una posizione difficile, no? Però se il Gravina, che comunque si era ridimensionato tecnicamente, dice queste cose, è vero che secondo me aveva, come posso dire, una coscienza di poter fare queste dichiarazioni. La Fragolese stessa, no? Che adesso è in zona play-out, chi l'avrebbe mai detto? Il Molfetta, sono tutte
anche
realtà.
La Nocerina, no?
Aveva... la Nocerina, sì. Cioè, chiaro che poi il campionato, quando prende un certo verso, gli obiettivi cambiano. Adesso il Molfetta chiaramente pensa a salvarsi. La Nocerina altrettanto, la Fragolese altrettanto, il Gravina altrettanto e ancora di più, però a inizio stagione non l'avremmo mai detto, no? Poi ci metti le squadre outsider come potrebbe essere il Barletta, perché è una neopromossa, ci metti la Cavese che si conferma, ci metti il Casarano che ogni anno le tenta tutte pur di fare gli squadroni, e ci metti l'Altamura, noi che non volevamo sfigurare, insomma, vanno a trovare il Lavello, che voglio dire anche preso singolarmente non è da scartare, il Francavilla che veniva da un campionato incredibile, vanno a trovare un altro campionato così, quindi per me questo è in assoluto il più incerto e il più difficile degli ultimi anni, e se noi oggi siamo secondi in questo tipo di campionato, cioè, c'è solo da alzarsi in piedi e fare applausi.
Sì, peraltro hai menzionato il Francavilla, ricordiamo che lo scorso anno il nostro ospite questa sera, che lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto dopo la presentazione che abbiamo fatto di Gianmarco Antonacci, terzino sinistro, esterno sinistro del Nardò, come dir si voglia, fu protagonista, no, del gol del 3-1 del Francavilla qui a Nardò lo scorso anno, con un'azione personale che ricordo fece arrabbiare De Candia, all'epoca allenatore del Nardò. Anche quest'anno poi peraltro hai concesso il bis in maglia granata, realizzando un gol importantissimo, quello che poi ha spianato il successo nella trasferta di Gravina. Insomma, speriamo che il tuo bottino stagionale non sia di un gol a stagione, ma che quest'anno possa trovare in altre occasioni la via della rete. Ma tornando un po' al tuo ruolo, mi pare che almeno ieri hai interpretato il ruolo in maniera più difensiva, sei stato molto più attento a presidiare gli spazi e soprattutto a contrastare poi quello che secondo me è stato l'attaccante più propositivo del Barletta russo, no? Che si è reso protagonista di un paio di percussioni sulla fascia.
Sì, era importante comunque passare in vantaggio. Una volta che passi in vantaggio contro una squadra importante, è importante non sbilanciarsi troppo e magari concedere qualcosa a loro. Quindi ho preferito più difendere l'1-0 e magari ripartire trovando degli spazi, magari, perché loro comunque dovevano aprirsi, dovevano cercare la giocata, dovevano fare qualcosa appunto per riprendere il risultato. Quindi diciamo di sì, dai.
Sì, perché comunque ricordiamo che spesso sei stato invece protagonista anche di gare interpretate in proiezioni offensive, no? Molto spesso, diciamo, con la tua corsa, con il tuo dinamismo, sei riuscito ad abbinare la fase difensiva a quella offensiva. Però ieri, naturalmente, come dicevi, bisognava essere più cauti, anche perché c'era questo Barletta che giocava con questo 4-3-3 e con Russo, appunto, che benché dei tre attaccanti fosse quello che ha un passato meno importante rispetto allo Iodice e a Di Piazza, mi è sembrato quello più attivo, insomma, quello che si dava più da fare tra gli attaccanti barlettani. Abbiamo detto del tuo ruolo di esterno sinistro. Preferisci giocare con il 4-4-2 o con il 3-5-2?
Ma diciamo che preferisco giocare a sinistra, diciamo così, poi
sì,
la posizione, diciamo, dipende anche dalle partite molte volte, quindi io mi metto a disposizione assolutamente, però magari diciamo esterno, quinto, dai. Quinto,
sì, va. Naturalmente con il 3-5-2 sei chiamato ad uno sforzo fisico ancora maggiore, no? Perché c'è in effetti da coprire una zona di campo molto più ampia e quindi fare questo doppio ruolo.
Così mi faccio notare in due ruoli diversi.
Parlavi, Fernando, di questo centrocampo nuovo, no? Rispetto a quello che avevamo visto in precedenza, e che è sembrato davvero molto ben assortito, no? Perché c'è questo Addae che play, ma anche una sorta di mediano frangiflutti, come si diceva una volta, no? E nel vero senso della parola, perché sembra una roccia contro la quale gli avversari rimbalzano.
Sì, è chiaro. Innanzitutto ne approfitto per fargli gli auguri, li abbiamo già fatti tutti i componenti della squadra, perché oggi compie 30 anni, quindi oggi è il suo compleanno. Lui non credo che lo vedremo protagonista in questa trasmissione, perché non ama i microfoni,
non ha.
E infatti ieri ha preferito neanche venire in sala stampa. Io non voglio venire in stampa, non voglio microfoni. Vabbè, ho detto vabbè, lasciamo stare. Poi chiaramente nessuno vuole forzare nessuno, quindi rispettiamo anche l'indole di ciascuno, no? Lo schieramento di ieri, abbiamo visto che sacrificava anche Mengoli, che di fatto è poi un centrocampista anche egli mediano, che quando si accende è in grado anche di cambiare la partita, e questo nonostante mancasse Urquiza, ricordiamo che era squalificato. Quindi la contemporanea presenza di tre nuovi arrivati, che sono acquisti di una certa consistenza tecnica, ha dato innovazione e secondo me anche freschezza, no? Perché poi una certa rotazione anche è necessaria quando i ritmi sono altissimi. Io vorrei spendere a questo punto una parola per chi sta sempre dietro le quinte, no? Che magari non viene mai citato, che è il preparatore Riccardo Liso, che è, insomma, una persona di tanta esperienza, mi permetto di aggiungere un gran signore, perché è veramente una bravissima persona. dobbiamo dargli atto, voglio dire, questa squadra sì, del suo, che corre tanto, che si impegna, che perché ce l'hanno nel DNA, perché il mister magari non gli lascia un attimo di respiro, però poi le gambe devono rispondere, no? quando il cervello manda gli impulsi e le gambe non rispondono, allora c'è qualcosa che non va. In questo caso stanno rispondendo, quindi onore e merito al preparatore atletico. Detto questo, ritorniamo sul discorso Addae. Per me, come l'ho detto all'inizio della trasmissione, abbiamo capito perché, no? Poi uno spende la sua carriera in Serie B, categorie importanti, o da giovanissimo diventa campione del mondo under 19, under 21, non mi ricordo adesso, o under 20,
sì, con il
Ghana,
con,
no?
Il Ghana, la sua
lo vedi immediatamente, ma non perché ha una possenza fisica o per il senso di posizione, ma nell'eleganza con cui tratta la palla, con cui apre il gioco, con cui si propone magari a ricevere il pallone nelle situazioni difficili, a dare sicurezza. Quindi era proprio la persona giusta da mettere lì in mezzo. Poi chiaramente, al di là del fatto che sia refrattario nei microfoni, invece nel gruppo è un simpaticone, quindi è sempre uno sorridente, sempre uno scherzoso, e si è integrato alla grande insieme agli altri due ragazzi. Quindi adesso il Nardò, benché la rosa non sia numerosissima, no? Oppure voglio dire all'altezza di altre squadre, ma come numero, non come qualità, però in questo momento secondo me è molto ben assortita, e ripeto, ci possiamo anche permettere un centrocampista puro come Mengoli che parta dalla panchina in queste situazioni.
Sì, naturalmente poi sono risorse che possono essere messe in campo a partita in corso, no? Anche per modificare eventualmente situazioni.
Però l'abbiamo visto in realtà, no? Nel momento in cui per esempio ieri Mengoli è entrato, abbiamo visto quanto sia stato prezioso, no? Abbiamo visto anche prezioso il lavoro non solo di Fioretto da parte di Montinaro, ma Montinaro si è anche sacrificato a rincorrere gli avversari, se vogliamo, no? Non è nella sua indole di calciatore,
sì,
ma
perché, diciamo, Montinaro è il centrocampista di qualità,
è
adesso,
il centrocampista,
no?
Di qualità, però ieri ha fatto anche la quantità, no? E nel momento in cui magari non ce la faceva più perché la partita insomma gli aveva chiesto di spendere tante energie, gli è subentrato Mengoli, che bravissimo Giacomo, no? Cioè, ha subito interpretato il ruolo alla grande, andando a prestare a tutto campo. Dall'altra parte c'era Mazinga Fedel.
Sì, anche lui è fondamentale, no? Perciò dicevo, un centrocampo dove ci sono calciatori, ognuno con la sua caratteristica, e poi messi insieme e comunque compongono un reparto che
sì, ecco, ripeto non siamo numerosissimi, ma siamo ben assemblati. Quindi oggi il Nardò è un'ottima rosa ben messa in campo, che fa divertire, che non è più quella squadra che non trovava il gol, ripetiamo, no? Ricordiamo, all'inizio c'era questa discussione che segnavamo poco, adesso la squadra nelle partite riesce a segnare, e quindi secondo me sta migliorando di volta in volta.
Sì, a questo proposito offro a coloro che ci ascoltano un dato statistico: in Nardò nelle prime 7 partite per ben 4 volte non era riuscito a trovare la via del gol, mentre la situazione si è capovolta, diciamo, nella seconda parte di questo girone d'andata, perché nelle ultime 9 partite soltanto in 2 circostanze in Nardò non è riuscito a segnare, nelle gare contro Martina e Casarano. Poi, quindi pian piano anche questo problema, anche se l'attacco resta comunque ancora il 13° del campionato, quindi diciamo sotto la media.
L'importante è trovare la continuità, perché se poi la difesa offre garanzie, a me mi sta bene che segniamo col contagocce, ma che ne facciamo una in più degli avversari. E poi ripeto, i 3 gol di Brindisi sono un episodio, no? Però torno a dire anche un altro discorso, ne parlavamo la scorsa puntata quando abbiamo detto gli uomini di categoria del girone H. Noi probabilmente, è sempre insomma molto relativo il discorso, paghiamo il fatto di aver scelto un attaccante che magari non si è integrato alla grande in questo girone, no? Parliamo di Giacomo Lucatti, che poi ha preferito tornare in Serie D, ma nel girone del nord.
Sì, ricordiamo che è andato a Livorno.
Sì. Quindi ci sono tanti discorsi, no? Che poi c'entra un po' la fortuna, l'ambientamento, il fare gruppo, il sapersi integrare nel gruppo, portare dentro la propria personalità, il proprio modo di essere. Insomma, ci sono tante variabili in una squadra. Tra queste variabili c'è anche il girone H, no? Il girone H che magari è sconosciuto, o che per la prima volta ci si cimenta a 30 anni e poi si vede che magari non è proprio quello per cui si è portati o per il quale è necessario un determinato periodo di ambientamento. Ferreira invece, che lo conosceva bene, ci ha messo poco insomma a far valere la sua classe, anche se ieri giocando da titolare non è riuscito a sfondare, però ha fatto un assist importante a Mariano, per dire che
una di quelle occasioni in cui Nardò avrebbe potuto raddoppiare e chiudere il discorso.
Poi ha avuto anche la possibilità di fare il tiro a giro, ma non se l'è sentita. Insomma, le occasioni sono piovute, questo è importante.
E comunque poi abbiamo visto anche un attaccante molto mobile, no? Che si muove molto in campo, sì. Dinamico anche lui.
Sì, lui l'aveva detto, no? Dice: io preferisco essere quasi una seconda punta, perché insomma la punta dell'area piccola quasi che non esiste,
è quasi
più
scomparsa,
no?
Diciamo.
Sì, e quindi oggi i calciatori sono chiamati a coprire il campo in larghezza e in lunghezza, non c'è poco da fare.
Nonostante poi spesso ci si lamenti a volte che manca, anche in questi mondiali spesso si è detto ma la Germania non ha il centravanti, no? Il classico centravanti, e così lo si è detto magari della Spagna, di altre nazionali, però in effetti è un modo di pensare forse superato, quello di ritenere che possa esserci un attaccante ormai.
Per quanto abbia visto così poco i mondiali, non credo che poi mi possa ricordare di un attaccante puro nelle nazionali. Lo stesso leader del capocannoniere Mbappé non è una punta.
Forse Vlahovic è l'unico che un po' richiama quel tipo.
Forse sì. Però per il resto, diciamo, è un ruolo che forse è in estinzione, ma è vittima del calcio moderno. Attenzione, non perché non si possa formare nei settori giovanili un attaccante che magari ha la dote e sente la porta, però gli si chiede di sacrificarsi, di fare più movimento. Ripeto,
vabbè, noi
ce lo spiegheranno gli allenatori.
Facciamo queste divagazioni,
sì, magari piaceranno pure a chi ci ascolta.
Relative al mondiale, a questo proposito, so che un idolo di Gianmarco Antonacci è Messi, che proprio ieri si è laureato campione del mondo. Insomma, è così, mi pare, no?
Sì, esattamente. Diciamo che ho cominciato a giocare a calcio grazie a lui, perché faceva veramente cose allucinanti che mi hanno impressionato fin da subito, mi hanno fatto innamorare del calcio, appunto. E diciamo è stata una vittoria anche per me quella di ieri, oltre a quella del nostro campionato, quella della vittoria della Coppa del Mondo per Messi. È stato veramente bello, perché se lo meritava. Dopo la sua carriera era giusto chiudere in bellezza, quindi alzare questa coppa, forse la più ambita.
Sì, in effetti è uno dei pochi giocatori, no? Insieme a Cristiano Ronaldo e adesso Mbappé, che veramente è oltre la media, no?
Sì, è chiaro, vabbè, c'è stato quasi sia un passaggio ideale, no? Della Coppa del Mondo, anche, voglio dire, gli stati WhatsApp poi si divertono a fare queste cose, in cui Maradona, che voglio dire, volato in cielo, consegna idealmente a Messi, anche se secondo me non è la stessa cosa, Maradona era qualcosa in più. Però sono contento chiaramente per l'Argentina, per i tanti amici argentini, per i nostri calciatori argentini che sono passati da qui, per chi ci vive e che è rimasto a Nardò, che ce ne sono, e quindi anche per la carriera di Messi, insomma, che se lo meritava. Però per dire che l'incisività su questa coppa sia, come posso dire, alla stessa stregua di quella che ci mise Diego Armando Maradona nell'86, non posso dirlo, perché lì Maradona fece l'80%, qui Messi è stato un leader ma non ha inciso con la stessa intensità
in quella percentuale. Tornando invece, lasciamo da parte Messi, che dice, ha un ruolo diverso, sì, rispetto al tuo. Invece se devi indicare un modello, un giocatore di riferimento per quanto riguarda invece il tuo ruolo specifico, chi indicheresti?
Beh, diciamo che attualmente per me il terzino più forte è Theo Hernandez, senza dubbio, anche se lui è molto offensivo, diciamo che non è un vero terzino perché spinge tanto, fa gol, fa assist, però secondo me il modello è quello, sì.
Ho capito. E tornando invece a noi, al campionato di Serie D, tu ricordiamo sei un 2001, quindi sì, un under, anche il prossimo anno
no.
No,
questo è l'ultimo.
Ah, questo
sì.
È vero, è l'ultimo. Invece, questo per dire
il prossimo
che
anno intendi i primi sei mesi, sì, quello.
No, in questo momento avevo fatto un po' di confusione. In effetti, questo è il tuo ultimo anno da under. Però, a differenza di altri, che le cosiddette quattro classi, no? le disputano quasi tutte nel campionato di Serie D, tu hai avuto una esperienza iniziale invece con il Monopoli in Serie C. Quanto ti è servita?
È stata un'esperienza importantissima, diciamo che sono stato fortunato ma anche bravo a sfruttare i momenti, perché sono sceso in campo per la prima volta nel momento in cui, diciamo, il Daniele Donnarumma, che adesso gioca a Cittadella, grandissimo calciatore, comunque anche quello è un modello da seguire. In quel momento subì un infortunio, se non ricordo male, al polso, quindi stette fuori per un po' di tempo, e il mister Beppe Scienza mi rischio tranquillamente dall'inizio, e diciamo sono stato bravo a sfruttare questa opportunità, confermando appunto anche la titolarità nelle partite successive.
E infatti mi pare che in quel campionato metteste insieme una decina di presenze.
Sì, 13.
13, quindi un numero comunque importante, sì, per un ragazzo che era davvero alla prima esperienza. No?
13 fino a marzo, perché poi scoppiò appunto il Covid.
Sì, la famosa stagione del Covid. Poi invece l'anno scorso l'esperienza a Francavilla, anche lì un campionato d'alta classifica, insomma sei diventato un habitué, no? nel militare in squadre che sono tra le migliori del campionato. Noti qualche analogia tra il Francavilla dello scorso anno e il Nardò di quest'anno?
Io penso che comunque nel calcio non si pensi al passato, ciò che è fatto comunque sì, sono belle emozioni, però si guarda sempre avanti e niente, bisogna pensare domenica in domenica e cercare di arrivare più in alto possibile.
Perché guardando i numeri sembrano comunque squadre diverse, perché il Francavilla lo scorso anno segnava molto ma subiva anche tanto, no? Mentre il Nardò è una squadra con caratteristiche opposte, che almeno finora ha trovato la via del gol con un po' di difficoltà, però è stato perfetto nella fase difensiva.
Dipende anche dalle annate. Questo appunto è un campionato dove magari fai un errore e ti puniscono, l'anno scorso forse un po' meno, quindi dipende appunto dalle annate, quest'anno va così.
Bene, e adesso per chiudere definitivamente il discorso sulla partita di ieri, come è d'abitudine ogni lunedì, riascoltiamo quelle che sono state le dichiarazioni di mister Ragno nel dopo partita.
Era una partita sulla carta molto equilibrata, no? Due squadre quasi gemelle, forti in fase difensiva. Il Nardò è stato autore di una prestazione autorevole, riuscito a sbloccare il risultato e poi lo ha gestito con grande autorità.
Sì, per me è stata una bella partita, anche se nel primo tempo ci sono state pochissime azioni, però come hai detto tu, due difese le più forti del campionato, quindi si sono anche neutralizzate. Forse noi ci è mancato l'ultimo passaggio, più che l'ultimo passaggio ci è mancata la serenità di dare quell'ultimo passaggio. Io te penso con tempo ai ragazzi, ho soltanto detto di continuare così, soltanto di aggiustare un attimino gli ultimi 15-20 metri, perché potevamo far male con alcune giocate che ci siamo preparati in settimana. E sono entrati più aggressivi, penso che dopo il gol abbiamo avuto anche due o tre occasioni per chiuderla, ma a volte siamo stati precipitosi, in altre occasioni siamo stati lenti nel finalizzare, però ritengo che non far calciare per niente il Barletta, penso che noi siamo stati quasi perfetti. Poi queste partite si sbloccano con la giocata del singolo, sono gli episodi. Poteva finire 0-0 se non ci fosse stata, ecco, quella giocata, però poi una volta che siamo passati in vantaggio ritengo che l'abbiamo gestita nei migliori dei modi. Abbiamo concesso qualche palla lunga, ma era una loro prerogativa, anche con tutta la fisicità che ci avevano, perché poi è entrato anche Scaringella, Lattanzio, gente alta che ci poteva mettere in difficoltà, però ripeto, a parte una palla inattiva, ritengo che alla fine il Barletta non abbia calciato in porta.
Io credo che non potrà rimproverare nulla i suoi ragazzi, cioè, come ha detto lei, io credo che siamo stati veramente perfetti. Viola, al di là del calcio d'angolo con il colpo di Sepulveda, poi eravamo al 42esimo del secondo tempo, per il resto insomma
loro hanno fatto. Siamo stati bravi noi, perché sapevamo un po' tutte le giocate del Barletta, sapevamo un po' il giocatore rappresentativo, perché fermarlo significherebbe anche fermare, non dico tre quarti di squadra, però tutte le giocate del Barletta. Noi l'avevamo impostato in fase difensiva, cercando sempre i raddoppi, non far giocare lo Iorgi, perché lo Iorgi è un giocatore che sicuramente tra i top di questa categoria, se lo facevi partire ti poteva far male, perché non è uno che calcia soltanto, ma è uno che manda a rete. Noi non abbiamo consentito nemmeno quello, siamo stati sempre alti, abbiamo cercato sempre il raddoppio nella fase offensiva. Ripeto, primo tempo mi sono arrabbiato con i miei, perché c'era la possibilità di ragionare di più, e se l'avessimo fatto sicuramente li avremmo messi in difficoltà. Invece siamo stati precipitosi, a volte abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, a volte l'abbiamo pensata male, invece di metterla in mezzo abbiamo cercato ancora un dribbling in più. Però quello che poi non si è fatto nel secondo tempo ero convinto che migliorando questo tipo di aspetti noi potevamo vincere la gara. Poi dopo il gol chiaramente non c'è stata, abbiamo tenuto sempre a difesa alta, loro ripeto con questi lanci lunghi ci potevano mettere in difficoltà, ma i tre di dietro, De Giorgi, Lanzolla e Russo insieme ad Addea a centrocampo, hanno limitato i loro lanci lunghi.
Andiamo una partita al giro di Bua, al di là a parte la Cavese, classifica abbastanza corta là sopra.
Sì, diciamo che stanno pochissime.
Al giro di Bua quasi una classifica così corta, al secondo
posto,
al sesto.
Per il Nardò?
Per il Nardò, per
lo... Io per il Nardò no, te lo dico apertamente, ma non perché non ci credevo, perché noi avevamo un altro tipo di obiettivo. Poi sai cos'è, che man mano che vai avanti non prendi gol, sei la miglior difesa del campionato, prima eravamo la miglior difesa d'Italia, poi la miglior difesa del campionato del girone H, quando non perdi quel punticino, quei pareggi sono stati poi importanti nel proseguo del campionato. Adesso è chiaro che la squadra l'abbiamo anche rinforzata con giocatori di qualità in mezzo al campo e anche davanti, perché Ferreira ci ha consentito con altri tipi di caratteristiche di essere un giocatore valido, e niente, con questi tre giocatori noi cercheremo di fare punti. Poi non ci poniamo obiettivi, noi sappiamo che non siamo la squadra più forte è la Cavese, può essere il Barletta, perché Barletta la reputo una delle più forti, ci sono giocatori che ho allenato, quindi io ho vinto anche i campionati con questi giocatori, quindi ritengo che Barletta ha un'ottima squadra. Però c'è l'Altamura, ci sta il Brindisi, forse indietro non è il Casarano, e forse in questo momento è la squadra che ha deluso più di tutti, perché io penso che con l'organico che ha a disposizione doveva avere qualche punto in più di un po' di tutti quanti. La Cavese è stata la squadra più regolare, quindi in questo momento se la Cavese sia quei punti di vantaggio perché li merita tutti. Io l'ho incontrati qua, una squadra tosta, una squadra che più che altro ha fatto forse la mossa più idonea in quel momento, quello di riconfermare gran parte dello scorso anno con lo stesso allenatore, quindi alla fine non ha fatto altro che mettere giocatori di qualità in questa squadra che già ne aveva tanta, e penso che meritatamente sta lì a vantaggio di tutti quanti. Non è che il campionato finisce oggi, però ecco, può gestire quanti punti, sono sette punti sono, possono essere tanti ma possono essere pochi, sono tanti scontri. C'è ancora il mercato ancora in atto, quindi molte squadre si vogliono ancora rinforzare, è un campionato difficile, si può perdere e vincere su qualsiasi campo, quindi noi guardiamo noi stessi, facciamo il nostro percorso, prima tappa 42, poi seconda tappa 55, terza tappa non lo so, io penso che iniziamo dalla prima tappa che sono quei 42 punti che ci consentono di stare tranquilli, poi spero di ripetere quello che ho fatto l'anno scorso a Francavilla, perché a Francavilla ho fatto qualcosa di miracoloso, quindi io noi non ci poniamo limiti, noi sappiamo di essere una buona squadra, un buon gruppo, e ci giochiamo la partita a vincere in casa e fuori casa, quindi alla fine come ho detto a volte ci riusciamo a vincere, altre volte non ci siamo riusciti, però l'intento è quello.
Mister, Farina lamentava un contatto tra Ferro e Lanzola per la 90esima, come giudica Lanzola?
Ci sta una terna arbitrale che decide. Io se mi dovessi lamentare di tutto quello che ho ricevuto, sto a credito per altre due o tre mesi, perché di torti ne ho avuti tantissimi, però noi non ci lamentiamo mai. Io quando perdo, domenica ho perso a Brindisi, mi sono sì lamentato del rigore che sullo 0-0 non ci ha dato Mariano, però alla fine abbiamo perso meritatamente, quindi io dico sempre che per me Nardò oggi ha meritato di vincere. Poi è chiaro che quell'azione può essere un'azione dubbia, però l'arbitro a volte lo dà, a volte non lo dà, ma io se, ripeto, se dovessi tornare indietro e guardare tutte le nostre situazioni, il rigore non dato con Martina Di Fedele, il rigore non dato a Mariano, il gol annullato a Ciraci, il rigore non dato a Giornai con la Nocerina, il gol dentro non dentro a Lavello, ci sono tante, quindi io dico sempre che la classifica rispecchia i valori in campo, in questo momento siamo secondi, ci godiamo questo momento, spero di rimanerci quanto più lungo possibile, accorciare su quelle che mi precedono, in questo momento mi precede la Cavese, però noi, ripeto, il nostro campionato è questo, adesso sappiamo che ce la possiamo giocare con tutti, le ho viste tutte le squadre, mi manca soltanto l'Altamura che l'incontro mercoledì, che è un'altra grande del campionato, però ripeto, almeno giocarla la posso giocare, poi se sono più bravi la vincono tanto di cappello.
Bene, ringraziamo il nostro regista Gianfranco Esposito che mi ha messo in onda questa intervista. Si parlava Ragna, insomma, di questa lotta al vertice. Ieri c'era un altro scontro d'alta classifica, quello tra Cavese e Brindisi, che ha visto il successo della Cavese, che possiamo dire a questo punto è in fuga, perché sette punti naturalmente non garantiscono nulla quando mancano ancora 18 gare alla fine del campionato. Però sette punti sono un vantaggio importante, quantomeno indicativo della forza di questa squadra, Fernando.
Nessuno mette in dubbio la forza della Cavese. Io, se dovessi trovare il pelo nell'uovo, dico che è una squadra fortunata. E siccome voglio dire, sono situazioni che alla fine tutti dicono che si compensano, così come i torti arbitrali. Mi piacerebbe poi vedere la classifica a fine anno. È chiaro che se il Gravina sbaglia il rigore e il Brindisi sbaglia il rigore, un po' di bravura il portiere c'è, ma anche un po' di fortuna. Poi vedendo anche gli highlights di ieri, non mi sento di poter dire che la Cavese abbia dominato la partita, anzi tutt'altro, nel momento in cui il Brindisi ha avuto occasioni limpide. Non sto togliendo dei meriti senz'altro alla Cavese, però questo margine di 7 punti di vantaggio non è completamente un indice di superiorità o di forza netta rispetto alle avversarie, perché le avversarie secondo me non sono da meno. Ripeto, la Cavese è stata fortunata, ci sono anche degli episodi che mi tornano in mente, magari adesso qualcuno della Cava dei Tirreni mi sta lanciando strali perché mi ascolta, però voglio dire,
ricordiamo il gol annullato a Nardò,
il gol annullato a Nardò, il gol annullato all'Altamura a inizio stagione,
sì,
insomma,
mistero, cioè, e poi non si è mai capito, c'era stata una sorta di indagine che era stata avviata ma non è mai approdata a nulla, no?
Non è mai approdata a nulla, sì, quel signore lì che si avvicinò al guardalino, non mi dico, cioè, sono situazioni che voglio dire, sì, è meglio non commentare perché potremmo dire delle cose non reali, quindi non giuste, però guardando l'oggettività nessuno può negare che non sia stata una squadra almeno fortunata in questo momento, anche nelle decisioni arbitrali, che qualcuna insomma poteva essere senz'altro presa diversamente, e se mi ascolta Ciraci mi darà ragione sicuramente. Vabbè, dai, scherziamo naturalmente, però il campionato è lungo e nel girone di ritorno la Cavese dovrà fare delle trasferte abbastanza impegnative, perché poi
tutte, diciamo, le squadre stanno in alto, tranne noi
devo fare delle trasferte impegnative, e quindi il campionato è apertissimo. Adesso ci possiamo permettere anche di parlare così, no? Voglio dire, il mister Ragno parla di 42-55 e poi mette i punti interrogativi, diciamo che la nostra forza l'abbiamo già dimostrata, non faccio fatica a continuare a dire che era, che continueremo a dimostrarla, quindi se continueremo a dimostrarla potremmo anche noi avere un posto importante, chiaramente conservando l'umiltà di sempre, ma questo, ripeto, sulle caratteristiche di questa squadra ormai non ho più alcun dubbio già da tempo, perché non metterò mai in dubbio l'impegno, la costanza, ma anche l'amicizia, il fare gruppo, cioè sono elementi importanti che secondo me ci hanno proiettato in quella situazione, e se il gruppo rimane questo, come ormai insomma è formato, si potrà magari avere qualche innesto dalla Lega Pro, speriamo dal primo gennaio. Non faccio fatica a vedere un Nardò che continuerà a darci soddisfazione.
Sì, la sorpresa negativa di ieri è stata invece il Fasano, che ha perso in casa col Matera, anche se il Matera è al nono risultato utile consecutivo, quindi non è più una sorpresa, o quantomeno non è più la squadra di inizio campionato che invece aveva incontrato grosse difficoltà. Il Nardò praticamente ieri ha vinto il primo scontro diretto, no? Perché in precedenza erano quasi tutti finiti in parità, a parte la sconfitta di Brindisi, quindi più o meno abbiamo affrontato, a parte l'Altamura che sarà il prossimo avversario, tutte le pretendenti al salto di categoria. Quale ti ha impressionato di più?
Ma impressionato di più, tipo, cioè, facendo un esempio, tipo Cerignola l'anno scorso, nessuno. Sì, sono tutte buone squadre con giocatori forti, però diciamo ce la possiamo giocare con tutti. Non siamo mai andati sotto con nessuno, anzi, abbiamo anche subito dei torti in alcune partite.
E parliamo quindi del prossimo avversario. Siamo all'antivigilia del prossimo turno di campionato, che, lo ricordiamo, si disputerà mercoledì prossimo, come sempre avviene in prossimità o del Natale o della Pasqua, ormai è un classico, no? È il campionato di Serie D che si scende in campo durante la settimana in prossimità di queste due feste. Altamura, abbiamo detto, Altamura è squadra in gran forma, 10 risultati utili consecutivi, quindi è la squadra che al momento ha la striscia positiva più lunga, ha vinto 2 delle ultime 4 partite, è reduce, guardando insomma l'ultimo spezzone di campionato, l'ultimo spezzone di questa serie utile che dura 10 giornate, ha vinto 2 partite e ne ha pareggiate 2. Non è una squadra schiacciasassi in casa, perché delle 7 partite disputate ne ha vinte 3, ne ha pareggiate altrettante e ne ha persa anche una, però comunque mi sembra che sia una squadra in gran forma.
Sì, è una squadra che non mi dà l'idea della squadra arcigna e rognosa, ma è che è una squadra che ami giocare a calcio, e lo confermano anche i calciatori che ha in rosa, no? Che sono calciatori sì tecnici, che però ricordiamo che amano giocare a pallone. Adesso mi vengono in mente i nostri ex.
Sono quattro gli ex, anche se ieri Caputo non era neanche in panchina. Potrebbe essere il segnale magari di un suo trasferimento, però non ho notizie in tal senso. Comunque è certo che dei quattro ex in campo c'era soltanto Bolognese, Schiavino e Prinari hanno iniziato dalla panchina e Caputo non era tra i convocati.
Sì, dicevo che è una squadra che ama giocare a calcio, non è il calcio difensivistico è roccioso, ma avendo anche diciamo estro e qualità, è una squadra che ama giocare a pallone. Per questo mi aspetto una partita godibile, una partita da vedere, perché secondo me ci sono tutti i presupposti proprio per la bellezza di un match di pallone. Nardò che ama giocare a calcio, l'Altamura che ama giocare al calcio, quindi una partita molto aperta. Io invito i nostri tifosi a venire a sostenerci. Tra l'altro l'Altamura ha anche diciamo messo dei prezzi molto molto popolari per questa partita. Beh, con solo 5 euro si potrà venire allo stadio, magari l'orario le 2:30 il giorno feriale non sono proprio quelli indicati, no, per riempire gli spalti. Forse questo è stato il motivo che ha determinato diciamo questo abbassamento del prezzo d'ingresso, piuttosto che i 10 risultati utili consecutivi, che già di per sé sono uno spunto importante, no, ad andare allo stadio.
Poi ci sono degli attaccanti importanti,
sì, come Sosa,
diciamo,
sì.
L'Altamura, Molinaro 7 reti, Sosa 6, Croce 4, poi dicevamo anche quest'altro ex Antonio Caputo, e quindi
poi Prinari, voglio dire, uno che è sempre pericoloso. È una squadra forte, attenzione, come tantissime altre squadre del girone, però l'Altamura mi sembra più quadrata rispetto ad altre squadre, perché meglio assemblata. Il fatto che lasci giocare a calcio può tornarci utile, e mi auguro che così sarà. Naturalmente credo che la fatica della domenica di ieri si farà sentire per entrambe, no? Perché poi si gioca sempre ad altissima intensità, si spende troppo, non sono partite facili da assorbire, quelle come per esempio che abbiamo fatto ieri, che possa permetterci di essere altrettanto brillanti ad Altamura. Certo, io mi auguro di sì, no? Chiaramente, però umanamente non lo ritengo possibile, né per noi né per l'Altamura. Forse questo è diciamo l'unico elemento che potrà far scadere nei ritmi la partita, ma ci sono anche i ricambi, e i ricambi sono di qualità.
Sì, infatti a Gianmarco Antonacci volevo chiedere proprio questo, questa incognita. È la prima volta, lo scorso anno era un'abitudine che si giocasse la domenica e il mercoledì, no? Per il fatto del girone a 20. Quest'anno invece è proprio la prima volta in assoluto che il Nardò, come tutte le altre squadre di questo girone, torneranno in campo a 3 giorni di distanza dal turno precedente. E quindi questo, essendo il Nardò una squadra che punta molto sulla intensità di gioco, potrebbe essere un handicap.
Ma diciamo che alla fine ogni partita ha la sua storia, cioè dipende da come inizia e da come va avanti la partita. Sicuramente si spenderanno tante energie fisiche e mentali, appunto. Forse quest'anno abbiamo quel giorno in più per riposare, però non lo so, vediamo come va.
Siamo stati fra virgolette, no? Abbiamo scelto entrambe di comunque giocare la domenica, perché molte partite sono state anticipate al sabato proprio per avere la possibilità in più del riposo, però l'accordo si sa è di entrambe le squadre. Il Nardò, pur avendo ricevuto l'offerta dal Barletta a giocare il sabato, insomma, per motivi, diciamolo chiaramente, anche legati all'incasso, ma anche a compiacere gli abbonati o coloro che avrebbero avuto impegni lavorativi, non se l'è sentita, diciamo, soprattutto questo secondo aspetto, perché in molti il sabato sono impegnati, sarebbe stata la terza partita in casa da saltare, e quindi abbiamo deciso comunque di giocare la domenica. L'Altamura anch'essa ha giocato di domenica, quindi di fatto non c'è un vantaggio né per una né per l'altra, considerando anche che non sarà un viaggio lunghissimo, quindi da questo punto di vista saranno perfettamente annullate le situazioni di fatica, ecco.
Sì, bisogna vedere che tipo, se anche l'Altamura applica un gioco così ad alti ritmi, o magari hanno un modo di giocare diverso, e quindi ciò potrebbe favorirli, nel senso.
L'unica situazione, ma molto molto relativa, è che avranno squalificato Ciro Ginestra, che aveva rimediato 4 giornate di squalifica, quindi in panchina ci sarà il vice.
E troverai due tuoi ex compagni dello scorso anno, no? Sia Croce che Ganci, sono giocatori importanti anche in questa squadra.
Sì, sono giocatori di categoria, ma prima di tutto sono bravissimi ragazzi. Avevamo un bellissimo rapporto tutti quanti l'anno scorso e questa è stata appunto la nostra forza, quindi li saluterò con piacere.
E Nardò Altamura è un classico del campionato di Serie D, sono 16 già le gare disputate ad Altamura, il bilancio è di 4 vittorie del Nardò, e comunque ogni tanto è riuscito a piazzare il colpo vincente in quello stadio, 7 pareggi e 5 sconfitte. L'ultima vittoria, proprio lo ricordiamo, lo scorso anno, scorso, no? Quel 3-2
che fu un, diciamo, no, lo spartiacque per una ripresa incredibile in classifica, sì, che poi ci fece ricordo che ci fece trafelare fino alla fine, no?
Quei
perché
due gol, no?
Neanche,
finali.
Neanche quella era una squadra, per esempio, perfettamente opposta a questa, no? Noi se oggi riusciamo a fare gol quasi che possiamo dormire sonni tranquilli, che la vittoria è assicurata. Con la squadra dell'anno scorso neanche 3 gol riuscivano a essere un vantaggio, diciamo, rassicurante. Ci ricordiamo anche la trasferta di Rotonda, no? In tal senso.
Sì, sì, sì.
Quindi niente, queste sono le situazioni belle, no? Come possono essere completamente diverse le stagioni una dall'altra, stagioni di sofferenza per le quali magari si è partiti per non soffrire, perché la consistenza della squadra l'anno scorso era importante, e poi stagioni come questa che ti danno più soddisfazione e sicurezza, insomma.
Sì, così tornando indietro di qualche anno, ricordiamo anche un grande protagonista di un Altamura Nardò vinto in trasferta, Godirin, no? Che fu autore di un gol in occasione di quel 2-0, era il campionato.
E comunque ad Altamura abbiamo fatto sempre bei gol di ottima fattura, Anche Brinari fece un grandissimo gol ad Altamura, sì, con la nostra maglia. Però. No.
E, ultima domanda, perché ormai siamo in chiusura, per Gianmarco Antonacci, che ringraziamo ancora per aver accolto il nostro invito e aver partecipato a questa puntata di Centrale Sport. Praticamente hai sempre giocato in questo campionato, forse hai saltato soltanto un paio di partite, quindi sei una pedina ormai inamovibile di questa squadra. Il bilancio di questo girone di ritorno e il tuo bilancio personale penso sia positivo?
Io penso di sì, penso comunque a far meglio, migliorarmi ogni volta durante la settimana, conquistare il posto, e poi tiriamo le somme alla fine del campionato.
Bene, noi ci fermiamo qui. Grazie ancora a Gianmarco Antonacci e a Fernando Pero. Che
no, io ne approfitto solamente per fare gli auguri di
naturalmente
Natale, perché non credo che la trasmissione si riproponga in settimana, per cui a nome della Cinardò mi piace veramente fare auguri sinceri a tutti, e non è una frase fatta quando si dice di buona salute e di belle cose, perché poi la realtà che purtroppo si continua a vivere diventa sempre più difficile per la quotidianità, no? E quindi è veramente, diciamo, con tanto affetto che mi preme salutare i nostri ascoltatori augurando veramente ogni bene. Poi però poi il voltare pagina e il vivere meglio molto, moltissimo dipende da noi stessi, quindi impegniamoci in tal senso.
Anche da parte mia gli auguri di buon Natale e di buone feste a tutti coloro che sono all'ascolto da parte di Radio Centrale. Naturalmente la nostra trasmissione si ferma per un paio di settimane e torneremo poi alla ripresa del campionato a gennaio. Grazie ancora a Gianmarco Antonacci, a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica, Fernando Vero
e a Michele Grimaldi.
Grazie a voi
e ci risentiamo tra un paio di settimane.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.